Ho 9 anni. Perché esistono le persone gentili e cattive? Perché fondamentalmente non siamo poi così intelligenti, no? Gli adulti non sono poi così intelligenti e non sanno ben distinguere che cosa possa renderci felici e che cosa possa invece renderci infelici. E mancando di intelligenza, allora facciamo scelte sbagliate anziché promuovere le belle azioni, ciò che nobilita il nostro cuore e la nostra vita, facciamo scelte errate. Il sistema di valori che gli adulti hanno non sempre è il migliore. Io quindi auguro ai tuoi 9 anni di avere accanto persone sufficientemente sagge, e forse se sei qui a 9 anni in monastero, i tuoi genitori o chiunque ti abbia portato qui ha un sistema di valori e apprezza il fatto che di poterti educare in maniera secondo un criterio morale e saggio, e questa è una buona premessa per te per trovarti accanto a persone gentili e soprattutto per imparare ad essere gentile, perché non ci si può aspettare dal mondo che tutti siano buoni, ma quello che possiamo fare è dare il nostro contributo al mondo affinché possa essere un po' più buono grazie ai nostri comportamenti. E poi magari se i tuoi compagni di scuola notano che questa tua gentilezza è apprezzata da altri compagni, dalle maestre, forse questo qui è di stimolo anche per loro per imparare a essere più gentili, più buoni. Non è così scontato che i cattivi vincano. Prima o poi la cattiveria non porta cattivi risultati, porta a cattivi risultati, quindi e questi cattivi risultati spingono le persone a rimettersi in gioco, a domandarsi se effettivamente si possa vivere in maniera differente. E quindi consideriamo anche questo, non diamo giudizi assoluti sul buono e cattivo. Talvolta neanche i monaci hanno avuto un passato così buono. Talvolta neanche i monaci vengono tutti da un buon karma. Vabbè, uno che è in sedia a rotelle forse capire che c'è una possibilità per tutti, anche per quelli con un karma non tutto bianco, ma un po' grigino. E noi diamo questa possibilità. Quindi promuoviamo la nostra gentilezza e aiutiamo il mondo a migliorare. E se non migliora, lo lasciamo così com'è, non possiamo fare altro. Ho 8 anni. Perché sono sempre triste? Come faccio ad essere felice? Oh, dai, no. No, no, no. Allora, quello che fai è vieni più spesso in monastero, perché qui ci si diverte un sacco. Ci si diverte un sacco, c'è un sacco di gente piacevole, divertente, un po' strana. Un po' strana, però alla fine quella stranezza rende questo posto un posto interessante, pieno di curiosità. Mi raccomando, non è escluso che questa tristezza sia semplicemente un tuo lato introverso che guardi dentro di te, il che è un'ottima qualità, bisogna anche imparare ad apprezzare il bello della vita. Quindi spesso quando rivolgiamo la nostra attenzione dentro scopriamo la tristezza, perché eliminiamo tutte le distrazioni, eliminiamo gli intrattenimenti e scopriamo perlomeno la famosa domanda di fondo che forse a 8 anni uno non ce l'ha, ma man mano che cresce può sorgere, che è quella: che senso ha tutto ciò? Magari a 8 anni non è così netta, così chiara, anche se a 11, parlavo con la mia nipotina di 11, a 11 viene. Quindi impariamo a dare un senso alle nostre vite e iniziamo anche a apprezzare quello che c'è di bello, perché alla fine ci sono anche le cose belle. Io sono arrivato qui e ho visto questo giardino, ho detto bello, ero dalla mia famiglia ad Arezzo, mi davano il gelato e dicevo bello. Quindi non c'è anche motivi per rallegrarsi. Impariamo a rallegrarci in maniera sempre più consona con il Dhamma, e voi che avete 8-9 anni avete una grande possibilità, potete impostare le vostre vite in maniera sempre più saggia. Quindi non perdete l'occasione di tutto questo, approfittate dell'interesse dei vostri genitori che vi hanno portato qui, la prossima volta ditegli torniamo lì, ci si diverte, e magari se li vedete distratti che stanno divagando e non stanno occupandosi della pratica spirituale, glielo dite: ma che fai? Tu sei il mio insegnante principale, almeno per un po', almeno per i prossimi quanti? 4, 5, poi dopo arrivano gli amici. Quindi aiutatevi, aiutate anche i vostri genitori, e poi faremo anche una giornata per bambini, dai, prima o poi bisogna rifare una giornata per bambini. Vengo io, ormai sono esperto. Se il sentiero è bello all'inizio, a metà e alla fine, perché incontriamo spesso così grosse difficoltà? Perché superare le difficoltà è bello. Alla fine, se fosse facile, non cresceremo come dovremmo. E poi dobbiamo anche considerare che le difficoltà, più difficoltà abbiamo e più attaccamenti abbiamo. Le difficoltà sono legate agli attaccamenti. Quindi non critichiamo il sentiero, ma impariamo a capire che abbiamo degli attaccamenti che ci stanno creando questi disagi. Però appunto quello che vi volevo ritornare a dire è: non cercate, non siate legati all'idea di una vita spirituale, di un sentiero troppo facile. Per alcuni è così, per altri però no, ma in ogni caso è veramente entusiasmante quando, nonostante tutto, nonostante i vari ostacoli che uno possa incontrare, riesce ad accoglierli, talvolta addirittura ad arginarli, a schivarli, fino ad andare oltre. Ricordatevi, questo è un percorso non necessariamente basato esclusivamente sulla quiete, ci sono anche importanti atti di coraggio, di intraprendenza, che determinano il nostro percorso spirituale. Cioè, necessariamente a un certo punto bisogna gettare il nostro cuore al di là di ciò che è noto, per rivolgersi a ciò che non lo è, a ciò che è sconosciuto. Nessuno, se fai il monaco, non sai se riuscirai, se vuoi fare il monaco, non sai se riuscirai a fare il monaco. Ci sono un sacco di incognite, non necessariamente abbiamo la certezza di avere tutte le qualità, ci si prova. E anche la vita che facciamo qui è la vita che vi richiede un percorso spirituale, si apre all'incertezza, necessariamente si apre all'incertezza. Un esempio semplicissimo, molti di voi ci conoscono, alcuni forse no, perlomeno non li conosco io, noi seguiamo la regola monastica che dopo il mezzogiorno solare non mangiamo più, e questa sembra essere spesso una delle regole più difficili per molti che non hanno mai provato a vivere in questo contesto, con questa disciplina. Perché? Perché si spiluzzica dopo il mezzogiorno solare in genere, o addirittura si ha cena. Poi però si può fare, in realtà. C'è anche chi riesce a ingrassare con senza mangiare, senza fare cena. Alcuni, non tutti, perché spesso siamo un po' magri, ma alcuni riescono anche a ingrassare. Però è una convenzione che diamo, che mettiamo in discussione. E onestamente, appunto, sono stato un mese in famiglia dove la famiglia cenava, io no, e non mi veniva minimamente in testa di dover assumere del cibo, anzi mi sentivo sollevato da non doverlo fare dopo il mezzogiorno solare, perché alle 8 c'era sempre questa domanda: che si mangia, chi cucina? E io ero tranquillo nella mia stanza. Quindi non vi stupite se nel percorso spirituale ci sono delle difficoltà. Dopo un po' cresce quel senso di fiducia nella nostra abilità di pratica, e oltre a questo senso di fiducia crescono anche le nostre abilità a gestire le varie situazioni. E quello che sembra difficile all'inizio è facile con l'esperienza di pratica, ma l'unico modo per acquisire questa esperienza è attraversare queste difficoltà, e più difficoltà abbiamo attraversato, più la nostra esperienza è ampia, e quindi ci dà la possibilità di comprendere il percorso nella sua interezza. Se abbiamo avuto problemi a raccogliere la mente, sappiamo col tempo abbiamo imparato quali sono i modi per raccogliere la mente. Se abbiamo mancato di saggezza, abbiamo imparato come coltivare saggezza, che cos'è la saggezza. Se abbiamo fatto degli errori nella vita, siamo i più indicati per aiutare noi stessi e gli altri che stanno per commettere quegli errori, e soprattutto siamo anche più bravi a perdonarli nel caso avvengano, perché sappiamo il motivo per cui si fanno questi errori. Quindi comunque vada, ecco perché il percorso spirituale è bello all'inizio, a metà e alla fine, perché se è vero che non realizziamo necessariamente il Nibbana, il Nirvana in uno schioccar di dita, è anche vero che in quel processo di apprendimento c'è molta soddisfazione interiore e ci sono dei benefici che valgono per noi e per gli altri. Quindi continuate, perseverate e non vi preoccupate se ogni tanto ci sono dei muri che sembrano possibili da oltrepassare. Può essere che veramente 2 metri più là ci sia una porta, oppure il muro finisca un poco più là. Quindi, e se non c'è né porta né il muro finisce, andiamo di piccone, di forza bruta, pa, pa, pa. Pazienza, perseveranza, anche una bomba va bene in qualche caso. Per i monaci della foresta anche una bomba ogni tanto può andare bene. L'importante è passare senza nuocere a nessuno. Quale considerazione ha la figura del Bodhisattva nella tradizione Theravada? Allora, la figura del Bodhisattva nella tradizione Theravada, in realtà questo è un termine che viene dato solamente al Buddha prima del suo risveglio. All'interno del canone Pali, quando si parla di Bodhisattva, si parla del Buddha prima del risveglio, quindi di Siddhartha nel suo processo di ricerca interiore, quando appunto stava cercando un modo per liberare il proprio cuore e conseguentemente aiutare anche gli altri. Quindi troviamo questa dicitura canonica quando il Buddha era ancora un Bodhisattva, e poi dopo magari c'è una storia associata a questo Bodhisattva. Dopo nelle altre tradizioni invece il termine Bodhisattva è stato indicato come associato a chiunque sia sulla via del risveglio, a chiunque voglia raggiungere il Nibbana. Non è un termine che lo ritroviamo nella traduzione nel Theravada, perché poi c'è quest'altro termine che usiamo, Arahant, che è più tipico della nostra tradizione, che sarebbe un risvegliato grazie agli insegnamenti del Buddha. E penso che nel Mahayana con Bodhisattva si possa intendere anche un risvegliato, penso. Mi confermi? Sì, ok. Quindi vicino a un passettino proprio.
Però sto aspettando perché prima deve arrivare, non arrivare
già. Già, grazie. Me l'ho scordato questo pezzo che è fondamentale. Grazie. Grazie per la correzione e la puntualizzazione. Quindi il Bodhisattva, sì, in effetti è questo. La giusta definizione è questa che è stata data da questo ospite che è ancora amico ma non posso nominare perché c'è la privacy. Quindi il Bodhisattva si ferma un attimo prima del risveglio in modo tale che gli altri esseri possano beneficiare della sua presenza e dei suoi insegnamenti. Ok? Perfetto. Invece gli Arahant, la nostra lezione, vengono talvolta considerati, fra virgolette, un po' più egoisti, perché noi diciamo no, risvegliati subito appena possibile. Questa è la tradizione Theravada. Sono definizioni. Ora onestamente mi sembra che chiunque stia praticando la via del Buddha in maniera congrua e con tutto il suo cuore, in ogni caso stia facendo qualcosa di veramente bello e positivo sia per lui o per lei, sia per gli altri. Che erano definizioni, io me ne resi conto agli inizi del mio percorso monastico, quando ero un ospite qui al Santa Cittarama, e a quel tempo il monastero era veramente piccolo, si era veramente in pochi, 4-5 eravamo, e io stavo ancora valutando cosa essere all'interno del panorama buddista, se essere Theravada, se essere Chan, se essere Mahayana, anche perché poi dopo c'era questo dibattito fra Mahayana, il grande veicolo, e Hinayana, che è il termine con cui spesso ci si rivolge al Theravada da parte delle altre sette, che significa piccolo veicolo, e quindi mi domandavo, ma converrà essere sul Mahayana, sul grande veicolo, anziché sull'Hinayana, cioè proprio a livello di calcolo economico, no, e razionale, meglio essere sempre sul grande che sul piccolo. E poi c'era appunto la questione del Bodhisattva e dell'Arahant, per cui l'Arahant ha una visione troppo individualista, mentre il Bodhisattva ha una visione più collettiva e più rivolta agli altri. E talvolta io avevo atteggiamenti individualisti e quindi volevo compensarli con una nuova visione da Bodhisattva. Però appunto passò a Cian Cian da Palo, gli chiesi una cosa, molto gentilmente mi rispose. Poi iniziai a guardarmi in giro qui e dissi, ma insomma, mi stanno dando ospitalità, e non avevo una lira, ero un disgraziato, mi stanno dando ospitalità, condividono il mio cibo, non mi hanno chiesto nulla, gli ho detto, mi hanno chiesto a malapena il nome, mi hanno dato accoglienza, mi stanno dando da mangiare, chiedono semplicemente che partecipi alla vita comunitaria, che mi fa piacere partecipare alla vita comunitaria, sono a disposizione. A me sembra che siano bravi questi monaci. E mi ha cambiato un po' la percezione. Talvolta gli aspetti dottrinali si dissociano dalla realtà delle cose. Quindi fate attenzione, sicuramente abbiamo bisogno di capire che cos'è qual è l'insegnamento del Buddha e quindi imparare la dottrina, ma poi calatela sempre nell'esperienza diretta, perché insomma chi vive qui sa che alla fine è una comunità e non viviamo semplicemente per noi stessi, ma per tutti. Caratterialmente siamo tipi molto indipendenti, quindi nel momento che ci dici ok, ora riduciamo gli appuntamenti collettivi, cosa fai? Spariamo tutti nelle nostre alloggi e ci stiamo per fin quando non c'è un prossimo impegno. Quindi il carattere di molti di noi è un carattere indipendente che tende e introspettivo, quindi però alla fine impari che questa è una vita di comunità, una vita in cui il singolo viene dopo della comunità. Questo è un messaggio che passa dopo un po' che uno sta qua, e se uno partecipa, vive all'interno del monastero, le necessità del singolo, le necessità della comunità prevalgono sul singolo, e questo ovviamente è un ottimo esercizio per imparare a non identificarsi con il nostro piccolo mondo, e il compito dei monaci anziani talvolta è stimolare, incoraggiare anche verso questa direzione. I nostri monaci giovani sono messi in qualche modo alla prova, non gliela mettiamo così, perché paradossalmente chi viene qua è anche spesso un ribelle, quindi evitiamo di creare frizioni, però la struttura fa in modo che non necessariamente finiamo nel posto dove vorremmo finire o facciamo le cose che vorremmo fare. Magari due su una o una su due vanno bene, ma il resto è la vera formazione, quel no è la vera formazione. Quali sono le possibilità, opzioni per le donne per quanto riguarda gli ordini monastici Theravada? Allora, ci sono, però sono ancora, rispetto all'ordine maschile, sono ancora in fase embrionale. Talvolta, quello che vedete qui è stato costruito in 30 anni e quello che il nostro gruppo monastico maschile ha fatto è iniziato nel 76 in Inghilterra. Non, ci vuole tempo per creare un monastero e dar vita a un ordine che abbia una sua stabilità, una sua fondatezza. All'interno del nostro ordine, quello del Theravada dei monaci della foresta thailandese di Lhompusumedo, c'è il gruppo monastico femminile. Fa base in Inghilterra, in due monasteri in Inghilterra, hanno delle strutture veramente belle. Cioè, quello che hanno le monache è superiore, penso, al Santa Cittarama, quindi hanno veramente tantissimo a disposizione il nostro gruppo monastico femminile. Ovviamente facciamo accoglienza a uomini e donne, noi facciamo accoglienza senza distinzione, neanche uomini e donne, ormai siamo oltre. Noi facciamo accoglienza, però la formazione monastica appartiene a ciascuna comunità maschile e femminile. Attualmente la nostra è solamente in Inghilterra e non sono tante le monache, le nostre monache, quindi c'è difficoltà anche a espandersi, andare in altri paesi, hanno la necessità prima di formare il loro gruppo più stabile, più forte, quindi spetta fondamentalmente alle donne attivarsi in tal senso. Quello che poteva fare Lhompusumedo e il nostro gruppo monastico è stato fatto in termini di strutture, esistono. Questo è all'interno di noi, della nostra congregazione monastica. Fuori dalla nostra congregazione monastica, da pochi anni è anche possibile diventare proprio bicuni, monache pienamente ordinate come al tempo del Buddha. Chi fa questa scelta però si troverà poi di fronte a dover decidere se fare una vita isolata o provare a costruire quello che abbiamo costruito noi come gruppo maschile. E come può avvenire questo è solamente attraverso una comunità. Un monaco o una monaca non fanno un monastero. Per fare un monastero, per fare una comunità, ci vuole un gruppo. Ci vogliono almeno quattro monaci o quattro monache. Al momento spesso le bicuni, almeno per quanto ne so io e non ne so tantissimo, stanno scegliendo spesso la via individuale, per cui hanno piccoli centri che per definizione non possono fare troppa formazione. Nel lungo periodo è ovvio che vivendo isolate perdono il contatto con la comunità e perdendo il contatto con la comunità non conosci le dinamiche della comunità e spesso accade anche che non hanno vissuto a loro volta precedentemente all'interno di una comunità. per cui per affrettare i tempi si rischia di bruciare la crescita. Il modello proposto da Achancha e Lhampo Sumedho è un modello che ha dato grossissimi risultati, però se lo guardate, se lo studiate, ha le sue condizioni, per cui un monaco di esperienza nel paese di origine, un altro monaco occidentale che sta per 10 anni con il proprio insegnante. Non ci siamo inventati niente, queste sono definizioni del Buddha. Prima dei 10 anni un monaco non è maturo per insegnare, al di là delle conoscenze che possa avere intellettuali, non ha esperienza. Fra i 5 e i 10 anni un monaco può fare le proprie esperienze esterne, ma non dovrebbe porsi come insegnante, perché sta ancora crescendo interiormente. Fra i 0 e i 5 anni sei veramente un principiante. Non è questione di quanti libri hai letto, se sai parlare Pali, se sai citare i Sutta, non hai l'esperienza. Achancha diceva: un monaco al quinto Vassa conosce il 5%. Allora gli risposero uno che aveva un Vassa: allora io so l'1%. E Achancha gli rispose: no, tu sei lo 0%, è al quinto anno che sei il 5%. Questo per dirvi che non è una questione di quanto conosciamo noi dei libri. C'è una biblioteca, è facile imparare. Ormai se poi uno conosce l'inglese ha accesso a tantissimo materiale, e l'inglese del Dhamma nel giro di qualche mese o 6-7 mesi lo fai. Molti di noi non avevano un grande inglese quando sono arrivati qua, l'hanno imparato qui dentro. Però ti manca quell'agilità mentale per non rimanere invischiato nelle cose, ti manca quella stabilità del cuore per saper gestire le cose, ti manca l'esperienza. E da quando sei un monaco giovane non dici sempre sì è vero, ma col passare del tempo capisci che conta tantissimo l'esperienza, e quella formazione che uno riceve in quei 10 anni in cui fondamentalmente ti inchini che sono tanti, mamma mia quanti sono, però è importantissima. Quindi al gruppo, a chi fosse intenzionato a valutare la possibilità di fare la monaca o all'interno del nostro ordine, che quello è già strutturato, o andando in Asia e fare la bikuni, considerate i consigli del Buddha, portate avanti quest'idea di 5 anni indipendenza, 5 per guardarsi in giro e poi magari costruire qualcosa di buono. Come si fa a costruire qualcosa di buono? E ci vuole un gruppo. Ci vuole un gruppo, altrimenti per quanto uno possa essere bravo o brava, fai un centro, ma non fai un monastero. E all'interno di quelle dinamiche di gruppo, di quei 4, si spera che ci sia una figura che è riconosciuta come in qualche modo, uso la parola leader, ma in realtà è uno che in qualche modo abbia l'ultima parola, qui si è riconosciuto chi può chiudere le eventuali dispute, le eventuali discussioni, perché 4 persone discutono anche se hanno l'abito monastico e in quei 4, in quel gruppettino di 4 che poi magari cresce, però si creano delle dinamiche di apprendimento notevoli. si vede subito chi è abituato a vivere con gli altri e chi invece è cresciuto da solo o da sola. Quella, chi è cresciuto da solo magari ha delle ottime qualità, ma nel momento in cui si relaziona con l'esterno va di sue opinioni. Noi abbiamo imparato che le nostre opinioni devono essere veramente smussate o addirittura lasciate andare, altrimenti è un conflitto continuo. E quello che fecero i nostri monaci è questo. Arrivarono in Inghilterra, non mi ricordo se 76 o 77, e con un Lampo Sumedo che era stato incaricato direttamente da Acianciò, arrivarono in Inghilterra in condizioni veramente modeste, un piccolo appartamento, un appartamentino nei centri di Londra, un gruppo di monaci dove Lampo Sumedo aveva una differenza di anni monastici rispetto agli altri che gli consentiva di guidare gli altri in maniera ben chiara, definita, ed era ovviamente anche spalleggiato e tutelato da Acianciò, e poi da lì è cresciuto il nostro ordine, che la nostra congregazione, diciamola così, che ha monasteri in tutto il mondo di occidentali, quindi 4-5 in Inghilterra, Portogallo, Svizzera, Norvegia, Italia, i cugini in Germania, America, 2-3 non mi ricordo, in Australia. E questo dà la possibilità di creare veramente, per la società, un gruppo monastico, e per noi anche la possibilità di spostarci e di apprendere non solamente all'interno di un singolo monastero, ma di entrare in contatto con vari approcci, vari insegnanti, che però si rifanno tutti al nostro lignaggio, che è una cosa veramente preziosa. Insomma, questo, però ecco, questo è per dirvi che occorre tempo, ma la strada, come fare, è chiaro. Ora aspetta alle donne sfruttare le occasioni che ci sono. Come vi dicevo, rispetto alla vita monastica maschile le occasioni sono inferiori, ma il fatto che ci siano inferiori occasioni non implica che non ci siano. E poi anche il gruppo monastico maschile è passato da queste condizioni, non è che è arrivato tutto subito. E vi dirò di più: meno opzioni, meno possibilità di confondersi, perché un grosso problema della vita spirituale è che c'è anche troppo a disposizione oggi, e talvolta passi tutta una vita a cercare la tua via, ma in realtà sarebbe meglio adottare la via che è già presente. Non so se vi sono spiegato. A Ciambagiro, l'ultima volta che era qui, disse una cosa interessante quando gli chiesero quali sono i grandi cambiamenti che sono accaduti all'interno della comunità da quando tu sei monaco a ora, quindi da 35-36 anni fa, e soprattutto in relazione a internet, all'arrivo di internet. Ciambagiro non fu critico nei confronti di internet, io lo traducevo, ma disse una cosa che comprendo benissimo. Disse: il grosso cambiamento è la quantità enorme di materiale a disposizione, mentre noi avevamo a disposizione gli insegnamenti dal vivo di Acianciò e una cassetta registrata. E io questa esperienza in parte l'ho vissuta, perché quando ho cominciato io avevamo un CD, avevamo Acianciò da Palo e i CD e gli incontri diretti con gli altri monaci. e oggi invece scarichi di tutto, il che può essere buono se hai le idee chiare, altrimenti inizia a domandarti: ma cosa ha detto il Buddha? Perché veramente ci capisci più niente, perché ognuno dice la sua. Puoi dare qualche consiglio per praticare la retta parola? Allora, la retta kamma, come facciamo il kamma? Il kamma viene fatto attraverso le azioni, la parola e il pensiero, ok? Il kamma più pesante è quello, è l'agito attraverso le azioni. La parola è più leggero, ma è pur sempre kamma. Il mentale è più leggero in termini di conseguenze, ma è il più pesante in termini di influenza. In realtà è dalla mente che parte sia la parola che l'azione. Questo è per dirvi, quando si parla di parola si parla di kamma, quando si parla di retta parola si parla di scegliere fra un kamma negativo e un kamma positivo. Non è semplicemente un'educazione del linguaggio, è kamma. E quindi il primo consiglio è sicuramente legato ai precetti, che la parola sia vera. Che la parola sia vera, quindi la veridicità della parola, quello che diciamo è che sia, è che rappresenti la verità, non siano bugie, non siano menzogne. E poi appunto che la parola sia in qualche modo risulti gentile e benefica. Benefica significa anche che effettivamente possa essere di utilità agli altri, non semplicemente quindi un parlare per parlare, ma che abbia un suo valore per gli altri, che non sia semplicemente io la penso così, è di beneficio per gli altri sapere cosa io ne penso di questa cosa, oppure conviene mantenere il silenzio. Queste sono le dinamiche di base, quindi una parola che sia vera, che sia gentile, che sia benefica e non sia divisiva, perché talvolta le parole possono essere divisive, cioè creare fratture fra noi, non tanto fra noi e gli altri, ma quanto fra gli altri e gli altri, volte a manipolare una determinata storia. La parola però nasce dalla mente, la parola nasce dalla nostra attività mentale e soprattutto dalle tendenze della nostra attività della nostra attività mentale. E quindi è necessario, per parlare bene, per avere una retta parola, paradossalmente è necessario prima imparare ad ascoltare noi stessi. Questo è il vero segreto della retta parola, imparare ad ascoltare, e nel momento che ascolti rendersi conto cosa accade nella nostra mente, perché se noi diciamo mi fai schifo mentalmente, noi iniziamo a sentire quella parola nel corpo e nello stato mentale che genera. E possiamo iniziare a domandarci se c'è un modo migliore per dire un dissenso, per esprimere un dissenso, che potrebbe essere appunto: ah, sì, mi dispiace, questa volta però non concordo. Questo dà spazio a un diverso tipo di linguaggio. Magari, detta questa frase, bisognerà vedere la reazione, anzi non magari, sicuramente dobbiamo vedere la reazione dell'altro, dell'altra persona, e ogni volta risentire quella reazione dentro di noi, che ci dà una chiave di lettura chiara al di là delle parole di quello che sta accadendo, e riformulare una eventuale risposta. E voi mi direte, e tutto questo si fa mentre stiamo conversando? Quanto tempo occorre per dire voglio andare a casa? Il fatto è che no, tutto questo si fa conversando con esperienza, ma prima si fa durante la meditazione. Durante la meditazione, quando c'è tutto quel chiacchiericcio mentale, noi impariamo ad ascoltare e sentire la nostra mente e il nostro corpo. E allora quella capacità di vedere e di rispondere in maniera consona, supponiamo che siamo lì, che stiamo praticando la meditazione, quindi osservando il respiro. Tutto un tratto il respiro diventa contratto. La mente inizia a parlare con se stessa dicendo: quando è che suona questa campana? Quando è che termina la meditazione? E soprattutto, perché questi qua stanno respirando così velocemente, così pesantemente? Quello sta dormendo. Guarda, quello gli ciondola la testa. Queste sono le classiche disquisizioni della pugia del mattino. È bellissimo essere su una sedia a rotelle, ti evita la sonnolenza, perché se inizia a ciondolare cadi male, e quando cadi male ti fai veramente male. È raro infatti che soffra di sonnolenza durante la pratica. Però insomma, avrete, in realtà la mente parla spessissimo se non è in samadhi, e noi impariamo a dialogare con la mente, a fare in modo che la mente ritrovi lo stato mentale appropriato per la nostra pratica. Se è troppo tesa gli diciamo qualcosa per rilassarsi. Riuscite a seguirmi? La mente parla, noi impariamo a utilizzare il dialogo interiore a nostro vantaggio. Se avete mai fatto una meditazione guidata, usa lo stesso principio. Nella meditazione guidata cosa ci sono? O istruzioni, quindi o in una meditazione guidata si passano una tecnica, e la seconda volta che senti una meditazione guidata basata su una tecnica è monotono, eh? Oppure sono le meditazioni guidate suggeriscono delle suggestioni, usano delle parole chiavi e cercano di creare uno stato mentale, e talvolta inseriscono anche delle istruzioni all'interno. Se avete fatto meditazioni guidate, possono essere, rientrano in queste tre casistiche: istruzioni, suggestioni o suggestioni e istruzioni. Questo è quello che avviene nella meditazione guidata. Se voi fate attenzione a quello che accade durante una meditazione, ascoltate una meditazione guidata e fate attenzione, dopo un po' capite come guidare la meditazione. Se non comprendete, ascoltate le mie meditazioni guidate e soprattutto ascoltate le spiegazioni, perché è divertentissimo, perché vi svelo come sono costruite, che è la parte più divertente. Come dire, poi c'è sempre qualcuno che mi guarda e mi fa: ma allora mi hai preso in giro finora? No, vai, tranquillo, era per il tuo bene. Ma ci prendiamo in giro continuamente nei nostri dialoghi interiori. Noi ora impariamo a utilizzare la parola a nostro beneficio, indirizzandola verso il Dhamma. La stessa, man mano che facciamo esperienza di questo, in questo, impariamo anche a parlare, perché quei segnali che il corpo e le espressioni facciali o le sensazioni che ci inviano gli altri sono quelle che noi abbiamo già visto dentro di noi, e sappiamo come in qualche modo dobbiamo relazionarsi a queste storie. Ecco perché vi ho detto: non vi preoccupate delle difficoltà. All'inizio non era semplicemente un incoraggiamento. È ovvio che più avete esperienza di queste situazioni nella vostra mente, e più aumenta la vostra capacità di interagire con gli altri. Se avete una mente, se avete una mente calma, che appena gli dici ok, ora respira, si ferma. Se incontrate una persona frenetica, agitata, non avete una buona comunicazione, perché non sapete andare incontro a dove è quella persona, cioè fargli fare passaggi per passare da quella frenesia a uno stato di calma. E quindi non vi sorprendete se la vostra modalità di relazionarvi è stai calma, stai calma, e questa persona ovviamente, avete visto, si agita. E dopo iniziamo a discutere. Ma tu sei sempre così, sei sempre agitato, tu non mi ascolti mai. Poi dopo aumentano di più le parole e si crea tutta questa incomprensione umana. Ma l'incomprensione umana nasce fondamentalmente da una incomprensione interiore di noi stessi. Non siamo in grado di comprendere noi stessi, quindi come possiamo comprendere gli altri? Ecco, quindi lavorate così con la parola. Sapete, prima di tutto abbiate degli standard chiari, netti, seguite i precetti, quindi sappiate che è kamma un certo tipo di parola. Prima di parlare, quindi cercate poi di far rientrare la parola all'interno di questi parametri salvavita del buon kamma. Ma dopo il lavoro ancora più importante è quello di ascoltare la propria mente e vivere il Dhamma interiormente, perché poi le parole vengono spontaneamente le più congrue. E se non sono le migliori, c'è sempre la capacità di dire scusa e in qualche modo di riprendere la conversazione in altra maniera. Se la persona non è più interessata a riprendere la conversazione perché non accetta le nostre scuse, tirate dritto. Alla fine ci si incontra e ci si saluta, e questa volta ci siamo salutati con un addio. Talvolta accade, non dipende tutto da noi. Anche rimettere assieme i rapporti è una questione che va sviluppata a due, a decisione del rapporto con noi stessi. Quello è sempre rimediabile, ma più facile parlare con trovare un accordo. Puoi darci dei consigli pratici su come raccogliere la mente secondo la tua personale esperienza? Allora, questa può essere lunga o breve. Allora, vediamo quest'altra. Sono 20 anni, cioè 20 anni di vita monastica, e ho cominciato da 17 anni a praticare. Perché tu da giovane, vero? Bravo, una grande fortuna. Allora, facciamo questa. Quando apri il tuo cuore, rimani esposto alle ferite e offese. Istintivamente mi chiudo a protezione. Cosa fare per rimanere aperti? Ci vuole buon senso. Questo è il vantaggio di prendere come riferimento la figura dell'Arahant e non quella del Bodhisattva. Va bene partire non proprio col cuore aperto, ma una via di mezzo per darsi il tempo di ponderare la situazione. Questo è per dirvi, non siate troppo idealisti, cercate, partiamo con una fiducia, quella sì, cioè partiamo con l'idea che senza sentirci minacciati o in lotta, ma se vediamo dei segnali contrari, allora ripariamoci, tuteliamo noi stessi. Nel momento che arrivi in monastero, uno, per noi siete tutti aspiranti bodhisattva o arahant, per noi siete tutti aspiranti bodhisattva o arahant, persone che stanno cercando qualcosa di bello nella loro vita e forse lo stanno facendo anche. Quindi noi partiamo da questa premessa, anche perché viviamo di generosità e la generosità ci ha sostenuto finora, quindi ci deve essere qualcosa di veramente buono in tutti noi che siamo qui. Però se accade qualcosa all'interno di questa comunità per cui dobbiamo attivarci e in qualche modo limitare determinati comportamenti, ci attiviamo. Non è solamente un sì quello che si riceve all'interno di questa comunità, sono anche dei no. Talvolta sono dei no in termini di nuove regole che definiamo per contenere, talvolta sono anche dei no individuali. Tutti noi li abbiamo ricevuti all'interno della formazione, dei no fatti specificatamente per noi. altre volte erano specificatamente per noi, ma sono stati messi per tutti, così, per farla più leggera, e poi tanto non faceva male. Ma quindi buon senso. Noi manteniamo questo senso di fiducia e partiamo da una disponibilità verso il mondo, ma se il mondo diventa in qualche modo pronto a colpire ad attaccarci, tutelatevi. Forse l'ho raccontata, ma non mi ricordo, in qualche caso la storia, quando siamo andate al parco a fare la camminata, come si chiamava quel parco di Roma? Caffarella. Allora siamo andati alla Caffarella, ho organizzato una meditazione camminata alla Caffarella con un caro amico, e poi non una meditazione camminata, un incontro alla Caffarella, prima una camminata, sei anche tu, sì, sei anche tu, prima una camminata alla Caffarella e poi si è fatto meditazione tutti assieme lì alla Caffarella. A un certo punto arrivano due ragazzetti di 15 anni, una quindicina d'anni, e era luglio, agosto, avevano dei gavettoni. Noi eravamo tutti in gruppo, seduti, mansueti, pacifici, a fare meditazione, quindi eravamo le vittime predestinate proprio per questi gavettoni, il massimo dell'innocenza. E si avvicina questo ragazzo e la prima volta si rompe il gavettone sopra la sua testa, no? E io dico: che strani comportamenti irrazionali. Però si divertiva, forse sentiva caldo. La seconda volta prende coraggio e si avvicinano in due, e questa volta erano più gavettonati, dico bene? Sì, erano più gavettonati, e non sembrava che avessero intenzione di tirarsi i gavettoni fra di loro, sembrava proprio che volessero tirare i gavettoni a questo gruppo ingenuo, naif. C'eri anche tu, c'eri anche tu. E allora si stava praticando meditazione, si stava parlando di Dhamma. Onestamente non mi andava di essere disturbato dalla goliardia di questi ragazzi, li capisco, perché a 15 anni vuoi ridere, scherzare, però a me non mandava. E c'avevo accanto a me due corpulenti, il nostro gruppo corpulenti, quelli che chiamo i miei bodyguard. Uno è piuttosto incisivo nella sua posizione da vigilante, l'altro un po' meno, però insomma sono anche delle forze, una della forza dell'ordine, e l'altro c'ha un altro tesserino. Quindi io guardai quei ragazzi che si stavano avvicinando e dissi: fermatevi, fermatevi, perché questi qui sono della polizia.
questi. E poi li guardai e dissi: andate. Uno era un po' più titubante, però un altro proprio non aspettava il momento, allora vado, proprio lui è, ci tiene a questo suo ruolo di difensore di persona che tutela le persone, le più deboli. Quindi partirono, voi immaginatevi questa massa muscolare abbastanza visibile, con le magliette e questi bicipiti e pettorali che spuntavano fuori, e andarono a bloccare questi ragazzi senza documenti. No, chiamo la tua mamma. No. Noi intanto si stava ridendo lì, ci si alle spalle di questi poveri ragazzi. Però la cosa interessante, poi finì tutto lì, ovviamente loro se ne andarono. La cosa interessante è che fu una lezione per molti, perché insomma quasi ci aspettavano che noi dovessimo subire. No, non è che la nostra reazione non era certamente poi volta a mettere le mani addosso a questi ragazzi, era un bluff, ma era anche per ricordargli: fermati, contieniti, non si può fare tutto nella vita. E questa è come anche ognuno di noi dovrebbe fare. Partiamo con questa disponibilità, va benissimo il cuore aperto, però il cuore aperto non significa che ognuno possa entrare dentro questo cuore e farci quello che gli pare. Capite la differenza, vero? Dei no, dire un no non è necessariamente non voler bene alla persona, o perlomeno non significa voler nuocere alla persona. Anche al Buddha una volta gli dissero, cercarono di metterlo in imbarazzo perché aveva detto un no in maniera piuttosto assertiva a uno dei suoi monaci. E allora uno dei seguaci di questo monaco in qualche modo cercò di mettere in rilievo la sua mancanza, partendo da questa premessa: un cuore benevolo, però tu hai trattato male questo monaco. Quindi era farlo cadere in questa trappola, no? Che il Buddha dicesse sì, bisogna sempre parlare in maniera benevole, eccetera, per poi dopo dirgli sì, ma tu hai fatto questo, allora menti. E il Buddha rispose: dipende. Perché? Perché alcune volte ci vuole un no. E fece questa famosa similitudine: se un bambino piccolo si mette in bocca qualcosa di tagliente che gli può nuocere, che fai? Inizi a parlargli il tesorino, tiralo fuori, o prendi e gli strappi di mano quell'oggetto potenzialmente nocivo, pericoloso. Ne ho strappi di mano, ma non ne ho strappati di mano non significa necessariamente che tu hai rabbia o rancore verso quel bambino, ma in realtà lo stai in qualche modo proteggendo. Ed ecco così che operiamo in questo modo, con questo buon senso, per cui noi partiamo l'apertura, convinti che davanti a noi ci siano esseri viventi che vogliono progredire, educarsi, migliorare la propria vita. Poi però, se talora non fosse in questo modo, rispondiamo nella giusta maniera, prendendo anche le distanze da queste persone se necessario. Loro avranno l'opportunità di riflettere sul loro agito, sul loro modo di vivere, e magari avranno anche un'ulteriore occasione, o con noi o con altri, per proseguire nel loro cammino, se lo vogliono. Va bene? non vi preoccupate, in poche parole, non abbiate sensi di colpa, sviluppate la saggezza che vi dice cosa è più corretto fare, cosa non è più corretto fare. Sensi di colpa non sono necessari all'interno della pratica buddista. Sì, la lascio così, magari ci sarà spazio in futuro per una prossima domanda sui sensi di colpa. Ma se vivete con i thailandesi, con il mondo thai, capite, avrete visto esseri umani senza sensi di colpa. Non è che siano insensibili, ma hanno un altro approccio. Ovviamente il senso di colpa è molto legato alla nostra cultura italiana, cattolica. Ok, puoi darci dei consigli pratici su come raccogliere la mente secondo la tua personale esperienza? Allora, raccogliere la mente. Quando ero ad Arezzo ho incontrato diverse persone, alcune anche legate alla pratica spirituale, altre invece vecchi amici e parenti. Poi è venuto un signore accompagnato da un mio caro amico, uno con cui abbiamo incominciato assieme il percorso buddista, e a un certo punto gli ho fatto: dimmi come pratichi. E ha esordito dicendo: ma faccio un po' il body scanner, poi sì, resto con il respiro, sviluppo la presenza mentale. E io ho detto: no, così non va bene. Perché cos'è che mi mancava in quella sua impostazione? Dopo, con diversi passaggi, gliel'ho chiariti in modo da non metterlo in imbarazzo, non essendoci lui ora qui, vado diretto. Cosa gli mancava in quello di cui mi stava parlando? Sentivo che non sapeva che cosa stava facendo, gli mancava proprio la chiarezza. Cioè, al di là di elencarmi delle tecniche e da manuale, la domanda era: quando tu ti metti seduto, come inizi? Cosa fai? Quando inizi a fare meditazione, dove vai? Qual è il tuo oggetto di contemplazione? È un po' qui, un po' là. No, io la domanda è netta: qual è l'oggetto di meditazione con cui tendi a trovarti meglio? L'hai osservato? In altre parole, c'era un approccio troppo basato su appunti presi da libri, ma non poi vissuto in prima persona, nel senso che molto probabilmente diversi di voi hanno sperimentato diversi oggetti di meditazione, avete visto quali sono i benefici di questi singoli oggetti, avete visto se io dico il respiro, sapete come se per voi è un buon oggetto, se vi trovate bene con il respiro, avete osservato dove nel caso vi trovate bene in uno dei tre punti, fra per esempio i tre punti classici dove si osserva il respiro, nella zona del labbro superiore o alle narici, al petto o all'addome? Se io dico mantra, sapete a cosa serve un mantra e fin dove vi può portare un mantra nella pratica? Queste cose spesso mancano, perché abbiamo una pratica molto meccanica e soprattutto, una volta che la mente ha chiarezza di questi mezzi, sapete come utilizzarli, cioè la vostra vita ha un chiaro senso di direzione. Qual è la vostra meta? Perché molte volte la meta, perché in base alla meta che uno ha, cambia tutto l'approccio della pratica spirituale. Alcuni di noi stanno cercando una mente più rilassata, ma una mente più rilassata non è la ricerca del Nibbana, del Nirvana. Il Nirvana non è una mente, la mente realizzata, scusate, la mente concentrata è un fattore, ma, non, ma ne servono altri. In alcuni momenti è la fede, la saggezza che trascinano, la fede o la saggezza o l'energia, o semplicemente l'energia che trascinano, non solo la mente raccolta e calma. Perché fondamentalmente in base a dove siamo e a dove vogliamo andare, è qui che si crea la nostra pratica e che definiamo la nostra pratica. E il grosso problema è che spesso non sappiamo dove siamo e né dove vogliamo andare. Quando ci mettiamo seduti a fare meditazione, non ci rendiamo conto quello che sta accadendo nella nostra mente e quindi non sappiamo dialogare con le giuste con i giusti abili mezzi, magari perché siamo troppo legati a una tecnica, che quella tecnica è superata ormai, non ha più quell'impatto nella pratica che aveva un tempo, perché tutte le tecniche si logorano, sono abitudini e come tutte le abitudini poi vengono inglobate, ma non bisogna puntare su altre dinamiche, o meglio sui fattori mentali del cuore, ma non su una visione meccanica della pratica. E poi dove vogliamo andare? Quindi dove siamo e dove vogliamo andare? In termini ultimi, noi dovremmo andare verso la liberazione del cuore, che si può tradurre in maniera molto grossolana lasciare andare tutti i nostri attaccamenti. Quindi il nostro senso di direzione all'interno di una pratica buddista canonica, tradizionale, non è rilassarsi, è lasciare andare gli attaccamenti, per poi realizzare il Nibbana, quando abbiamo lasciato andare tutti i nostri attaccamenti, le nostre impurità. Quindi questa è la meta. Sulla base di questo, dov'è la nostra, cosa sta accadendo nel nostro cuore, nella nostra mente, e quali sono gli abili mezzi per interagire in modo tale da andare verso questa direzione. Va bene fino a qui? Detto questo, capite che si parte da la presenza mentale, cioè chiudere gli occhi e sapere cosa sta accadendo. Supponiamo che ci siamo trovati con il respiro, con il respiro bene come oggetto di meditazione, il che vuol dire che al di là di quello che abbiamo letto, per noi ci troviamo comodi con il respiro. Il respiro ci torna naturale, cioè quando la mente non sa che cosa fare o è confusa, quando attraversa stati mentali anche non salutari, tende a tornare lì. Questo è quando l'oggetto di meditazione è diventato il nostro migliore amico spirituale, quando ci siamo accasati con l'oggetto di meditazione. Per fare questo bisogna dargli fiducia e bisogna dargli anche costanza, ma poi passa, cioè poi arriva questo momento in cui non succede niente e vai al respiro, oppure succede tutto e ci stiamo confondendo e ritorniamo al respiro. Qui è quando abbiamo veramente un oggetto di meditazione che è diventato nostro, il nostro compagno di pratica spirituale. Per trovare questo compagno bisogna dare un'iniziale fiducia e poi costanza per imparare a conoscerci. È come un'amicizia. Bisogna dargli fiducia e poi dopo il tempo di consolidare questa esperienza. E dopo quell'amico è l'amico migliore, resta con noi. Nel fare questo sperimentiamo i vari oggetti di meditazione e impariamo anche non solo se sono più o meno confacenti a noi, ma sappiamo anche nel caso dove possono essere utili. Ma ora ritorniamo al respiro. Ritornando all'esempio del respiro, quindi noi sappiamo, appena ci mettiamo seduti, che il nostro oggetto di riferimento per la meditazione è il respiro. Supponiamo che sia così. Ora, se abbiamo osservato il respiro nei suoi vari aspetti, magari conosciamo che con delle determinate dinamiche mentali alcuni tipi di respiro e alcune abilità di osservare il respiro in diversi punti possono avere un impatto differente. Questo è molto soggettivo, per esempio la respirazione addominale la trovo molto è la più calmante e la più rilassante, mentre se mi va di puntare di più sull'apertura di cuore, enfatizzo maggiormente la respirazione al torace. C'hai questo senso di apertura, no? Spontaneo del torace che ti richiama questa apertura del cuore. Mentre qualora voglio raccogliere velocemente la mente, focalizzarla, un punto netto, chiaro, come quello delle narici, a tutt'oggi per me è molto valido. Questo non significa che passi tutta la sessione di meditazione lì sulle narici, perché cambia quando la mente si è raccolta. Lo vedete, l'ho fatto spontaneamente. Ho incominciato per entrare in contatto con il respiro, poi ho detto quando la mente si è raccolta ed è diventata più comoda, e mi è venuto questo senso di apertura del torace. Qual è il passaggio successivo che mi viene automaticamente? È abbassare il diaframma e rilassarmi, senza neanche avere più la tensione muscolare nel torace. E quella è la posizione con la minima tensione mentale e fisica per me. Molto probabilmente per alcuni di voi è valido anche questo, quello che ho detto è valido, altri dovrebbero verificare, anzi tutti dovete verificare. Ancora meglio per dargli una maggiore stabilità è quando dalla respirazione con il diaframma passa a una respirazione con tutto il corpo. A quel punto dissoci un po' la pratica del respiro dal focalizzarla semplicemente come la respirazione fisica, ma è più il corpo che respira nella sua interezza, nella sua totalità. E questo non è che noi talvolta abbiamo una visione molto limitata della meditazione, della respirazione, che è quella legata alla respirazione polmonare, ma in realtà è tutto il corpo che respira, anche perché ci sono quelle sensazioni legate al passaggio dell'ossigeno, all'energia, alle pulsazioni, alle vibrazioni. E poi in ogni caso, in effetti, c'è anche la respirazione cutanea. Questo è semplicemente il respiro. Però poi possiamo enfatizzare alcuni aspetti del respiro che hanno un impatto differente sulla mente. Con la pratica li vedi, li osservi. E questo è solo legato a un oggetto di meditazione. Possiamo anche esplorarne altri. Prendete il body scanner, per esempio. La consapevolezza che passa da una parte all'altra del corpo è valido? Certo, è una pratica molto valida. E capite a questo punto che a seconda del ritmo che gli date, pa, 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 ha un impatto nella mente. Se la vostra mente è molto agitata e iniziate con un ritmo sostenuto, l'agganciate a quella frenesia mentale. Se poi dopo abbassate il ritmo, cioè, capite, voi andate incontro alla mente. Dove sei, mente? C'è questo ritmo? Ok, io ti do questo ritmo. E poi glielo abbassate. Quindi pa 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 pa. Ma non vi sorprendete, praticando in questo modo, se a un certo punto qualsiasi ritmo gli date è troppo frenetico. Perché in fin dei conti voi state chiedendo alla mente di andarsene in giro, ma forse la mente è ben felice di starsene ferma. E a quel punto il respiro nella sua interezza, cioè il corpo che respira, è l'oggetto migliore. Mi state seguendo? Hai tutto il corpo. Quello che hai visualizzato col body scanner, lo vedi con un colpo d'occhio nell'immediato, perché le dinamiche sono molto più calme e hai la presenza mentale su tutto il corpo con un unico sguardo. Uno sguardo interiore, ovviamente, non fisico. Prendiamo un'altra tecnica standard, la ripetizione del mantra. Il mantra, talvolta mantra sì o mantra no, dipende. Il mantra ha un'ottima, abbiamo parlato di un dialogo interiore, anziché avere abbiamo parlato del chiacchiericcio mentale, che possiamo trasformarlo in un dialogo di Dhamma interiore e poi passarlo al silenzio. Il mantra segue questo processo, per cui quello che fai è, anziché fare divagare la mente in molteplici pensieri, gli dai un'unica parola. Utilizzi l'abilità della mente, che è di formulare parole, per raccoglierla in alcune parole che per noi hanno un valore, hanno un significato, hanno un impatto emotivo. Per cui oltre alla parola c'è un carico che gli diamo. Possiamo utilizzare parole legate alla tradizione buddista, ma possiamo utilizzare anche parole che per noi hanno un impatto immediato, che potrebbe essere pace, legandola al respiro, no? Pace, ma lasciare andare. Possiamo usare quindi lingue straniere, lingue italiane, possiamo usare quello che ci torna più comodo, partendo dal presupposto che dovrebbe aiutare a calmare la mente per poi aiutarci a lasciare andare, ok? Perché altrimenti possiamo mettere anche una parola che ci eccita, ma non sarebbe l'obiettivo del raccoglimento mentale che stiamo cercando. Il mantra segue questo un analogo processo, quindi prima gli dai la parola e poi la mente ti chiede: io sono raccolta, io sono in silenzio, sganciami da questo e da queste ripetizioni. Se siete sensibili a quello che sta accadendo, notate che quel mantra che vi ha enormemente aiutato ora è per di più, è uno spreco di risorse. In altre parole, ha una base di dukkha, di insoddisfazione, di disagio. E andate sul silenzio. In termini non di meditazione formale a gambe incrociate, ecco, notate che la meditazione formale è eccessiva in questo momento, la mente è troppo confusa. Che si fa? La camminata. Utilizzi il corpo per sviluppare la presenza mentale in movimento e quindi dargli un contesto più più dinamico e meno introspettivo, perché in questo momento è eccessivo stare con la propria mente agitata. Utilizzate il corpo per calmare la mente. Quanto bisogna camminare? Fin quando uno non sente che la mente a quel punto è tranquilla e si può mettere seduta e, non c'è, e quel camminare è un per di più. Se non fosse così, si passa dalla meditazione camminata a una passeggiata più, diciamo, con meno aspettative contemplative, ma semplicemente ci si aggancia magari all'effetto benefico di una passeggiata in campagna. Si lavora in questo modo. Ma per lavorare in questo modo è fondamentale capire cosa sta accadendo nella nostra mente, e con l'esperienza fare il passo o migliore per mettere in moto il processo migliore per fare un passo di più verso il lasciare andare dei nostri attaccamenti. Se partiamo con una mente che pretende, che è legata a una tecnica o pretende determinate cose, quello è l'ostacolo. Gli accessi al Dhamma sono ovunque. C'è una mente piena di confusione, di tumulto interiore, l'accesso al Dhamma si trova, ma per trovarlo è necessario che quella persona non venga lì e non si metta seduta dicendo non dovrebbe essere così, la mente deve essere calma. La mente, stiamo lavorando affinché la mente si calmi, ma ora è agitata. Cosa possiamo fare per calmarla? Ricordandoci che l'obiettivo non è neanche calmare la mente, ma è lasciare andare i propri attaccamenti. Se una mente è molto agitata e ti trasferisci sulla qualità della pazienza e della sopportazione, che non è magari una delle qualità con cui vorresti sedere per un'ora, però dopo un po' alla fine di quella seduta di meditazione, che magari a livello convenzionale, quando ti chiedono come andà, hai fatto una bella meditazione, avrò seguito 3 respiri, dici 4, quello della prima campana e quello dell'ultima campana. Però uno, se ci pensa, guardate che ci vuole di avere delle qualità per stare seduti nonostante tutto, e quelle qualità, se uno le sa riconoscere, la volta dopo, se le riporta in quella seduta, nella sessione di meditazione, con un atteggiamento differente, perché dice, mamma mia, e se ora non riesco a calmare la mente, pratico la pazienza. Capite come un atteggiamento simile ha tolto gran parte di quell'agitazione. Quindi il consiglio è: osservare quello che sta accadendo in noi man mano che pratichiamo. Se non abbiamo grandi esperienze, ascoltiamo discorsi, leggiamo, e nel momento che poi dopo mettiamo in pratica quello che ci viene detto, ma anche magari quando ci viene detto o quando lo leggiamo, non andiamo con l'idea di afferrare, ma cerchiamo di capire cosa sta accadendo in me mentre tutto questo si sviluppa, e in questo modo magari leggiamo manuali, magari ascoltiamo insegnamenti su tecniche, ma poi dopo queste cose diventano tutte marginali, perché noi sviluppiamo la presenza mentale che ci fa capire come si muove la mente, come si muove il cuore, i movimenti del cuore, i movimenti della mente, e dopo a quel punto che quando iniziamo a comprendere quello che è, questo è il Kamma, l'avete capito che questo è il Kamma? Stiamo parlando di Kamma. Quando uno inizia a capire che cos'è il Kamma, a questo punto può iniziare a domandarsi: io dov'è che lo direziono questa conoscenza? In altre parole, quando io conosco la legge di causa-effetto, ma nel suo aspetto più nobile, cioè la legge di causa-effetto dentro di me, se io respiro al naso, che cosa accade? Se io metto un sorriso facciale nella mia meditazione, che cosa accade? Quando io conosco il Kamma, cosa effettivamente me ne posso fare di questo Kamma? E allora se ne può fare due cose. Se ancora avete illusione. Ora è un po' detta così, vi do già la risposta, avendo detto illusione. Se avete ancora un po' di illusione, che ci siano degli aspetti del mondo fenomenico che vale la pena realizzare, voi saprete come realizzarli, o avrete, e quindi avrete molto più possibilità, chance di realizzarli. In altre parole, la vita vi appartiene, potete fare quello che, realizzare i vostri obiettivi. Se però avete iniziato a capire che qualsiasi aspetto fenomenico, o perlomeno qualsiasi processo condizionato, alla fine è dukkha, anicca e anatta, l'unica cosa che ti viene in mente è trascendere il karma. E quindi il processo è necessariamente quello del lasciare andare. Quando questo passaggio è netto, chiaro, realizzare il Nibbana diventa molto più facile. Il problema è che anche per noi che magari indossiamo un abito o monastico, o anche per voi che sono sinceramente interessati al Dhamma, c'è un po' di ambiguità, che magari il mondo fenomenico, gli obiettivi del mondo condizionato verso cui noi ancora siamo attratti non necessariamente sono futili, però non sono, fanno pur sempre parte del mondo condizionato. Quando stavamo costruendo tutto questo tempio e questo monastero, e tuttora lo dobbiamo finire, dovevamo sempre mantenere presente che il Santa Cittarama non può essere questi edifici, la nostra pratica non può essere quella di creare semplicemente delle strutture, la nostra pratica è pur sempre lasciare andare e lavorare con le maestranze. Se non l'ha imposto in questo modo, basata sul fatto che non siamo qui semplicemente per costruire templi, ma per lasciare andare, potrebbe essere veramente faticoso. E ogni volta che sentivi il disagio, sofferenza, dovevi tornare allo scopo per cui siamo qui. Ugualmente, non è neanche il nostro scopo è lasciare andare gli attaccamenti. Il resto magari sono condizioni che ci aiutano, ma non possiamo, ma dobbiamo stare attenti. Possono essere obiettivi nobili, il che ovviamente ci darà un bel senso di soddisfazione, però ricordatevi che si può fare ancora di più, si può andare si può cercare di trascendere il samsara. Se avete seguito queste indicazioni, capite che quindi l'obiettivo più nobile è la realizzazione del Dhamma nel nostro cuore, quindi il Nibbana. Qualora non fosse così, o solo marginalmente fosse così, mi raccomando, cercate, affiancate questa meta a qualcos'altro di bello, di nobile per voi e per gli altri, mentre tralasciate quanto prima tutto ciò che è esclusivamente mondano e non ha grossi risvolti, non ha risvolti per voi e per gli altri, perché si può passare una vita a riempire un conto corrente di soldi e per poi dopo
domandarsi e ora che me ne faccio? Se avete dei soldi, sono contento per voi, godetene un po', ma non dimenticatevi che magari potete mettere in moto un processo di, a beneficio degli altri, di generosità su cose che vi ispirano. E se invece non ne avete troppi, ma avete semplicemente quanto vi basta, non cadete nel tranello dell'idea che il rifugio è in questo aspetto, perché insomma avrete capito che è piuttosto fallace, può essere piuttosto fallace. Quindi l'incoraggiamento è questo: approfittate della vita, approfittiamo della nostra vita per darvi un senso verso la bellezza, e qualora vogliamo veramente il massimo, puntiamo sul lasciare andare tutti i nostri attaccamenti.